Da dove partiamo stavolta? Cioè, dove mi porti per descrivere il personaggio? Quale racconto astruso tiri fuori?
No, semplicemente vado agli inizi della carriera di Stefan Lichtsteiner. Gioca nelle giovanili al Grasshopper, vive in un appartamento a Önk, che sta alla periferia di Zurigo, assieme a Mattia Crocitorti e a Carlos da Silva. L'unico che non usciva mai la sera per andare in discoteca era Stefan Lichtsteiner, ed è l'unico che è arrivato ad alti livelli. Eri già un professionista da ragazzino, Stefan.
Infatti sì, no, è così, c'era solo calcio in testa, avevo solo calcio in testa, scuola a parte ovviamente, però avevo quell'obiettivo di arrivare lassù, di fare professionista, quindi, ma fin da piccolo.
Ma quando hai capito che saresti arrivato?
Avevo sempre una certa convinzione, ovviamente, per quello andavo in allenamento, quindi serve. E poi quando hai firmato il primo contratto di...
Col Grasshopper.
Ma Crocitorti era già calcisticamente matto?
Non avevamo tanti punti di allenamento dove eravamo sempre insieme, però comunque a casa ci siamo visti, incontrati, era un grandissimo uomo, sul campo anche lui pazzo, sempre a dare 100%, sempre a migliorare, quindi c'ha lì un grandissimo professionista.
Quindi Grasshopper, poi vai giovanissimo in Francia alla Lilla, approdi in Italia dove la tua carriera esplode in modo clamoroso, soprattutto con il tuo passaggio alla Juventus nel 2011. Guarda cosa succede, te lo ricordi?
Sì, ma certo mi ricordo, era l'inizio di un ciclo molto importante, che nessuno che si aspettava. La Juve veniva di anni difficili, avevamo col Milan una squadrone di fronte, quindi con la prima che siamo partiti così, nessuno si aspettava.
Sì, ma era l'inaugurazione dello stadio, prima partita nel nuovo stadio, lo Juventus
ufficiale,
Stadio,
prima
ufficiale,
e
primo gol di Lichtsteiner, che era appena arrivato assieme a Vidal e a Pirlo. Tu dici il Milan era forte, sì, ma il Milan intanto aveva perso andare a Pirlo.
È vero, sì, no, certo. Noi contentissimi, ovviamente, io ancora di più perché mi ha fatto un bel po' di assist, quindi sì. No, però era l'inizio di un periodo molto lungo e importante per me e per la Juve.
Ascoltami, Pirlo, parlando di Boateng, fece un'intervista dicendo: a un certo punto, quando giocava nel Milan, mi chiamava la palla, a un certo punto ho detto, basta, non me la chiamare mai più che l'avversario sente. Io so dove, quando e come mettertela. Tu gliela chiamavi la palla o silente andavi e sapevi già che ti arrivava lì?
No, quello si è capito da subito. Lui si cerava, io partivo, lui li metteva dove doveva metterla, quindi era una cosa naturale, diciamo così.
In sincerità, la famosa partita che determina lo scudetto, Milan-Juve 1-1, Milan è in vantaggio, gol di Muntari non dato, dal campo che sensazione hai avuto quando hai visto Buffon che prendeva la palla, che era dentro di molto? Ecco lì che cosa vive il giocatore, a parte che tiri un sospiro di sollievo, ma tu come l'hai vissuta lì?
Io ero convinto che non era dentro sul campo, quindi è andata talmente in fretta. Poi aver visto le immagini, ovviamente, visto che era gol, però questo erano episodi contro e per, ovviamente i milanisti parlano di quell'episodio contro, però c'era anche mille a favore loro in quella stagione lì, quindi alla fine si equilibra e abbiamo vinto meritatamente lo scudetto.
Tu lo sai che è un record, no, Stefan?
Record di che cosa?
È lo straniero che ha vinto più scudetti in Italia.
No, sì, questo lo so, però
sette.
Ovviamente... No, ovviamente ho fatto 10 anni in Italia, quindi aver vinto 7 scudetti mi rende molto felice, però poi alla fine sono passati talmente tanti fuori classe come stranieri, non vuol dire perché ho vinto più scudetti di altri che sono più forti di loro.
Settembre 2015, ti devi fermare per un mese perché hai... un'aritmia benigna, vieni operato, rientri un mese dopo. Tu lì ad un certo momento hai avuto paura per la tua carriera?
No, mai, perché col professore Gaeta, col dottore Gaeta, avevo uno che mi assisto alla grande, che mi ha spiegato tutto, quindi sapevo che è un intervento che poi mi devo fermare per un paio di settimane, però poi posso riprendere velocissimo, quindi non avevo mai paura, ero in buone mani, quindi pensavo solo a tornare in campo, perché tra l'altro era un momento difficile da parte nostra, siamo partiti malissimi, eravamo 10 punti dietro il Napoli, quindi non c'era tempo a perdere più punti.
E poi rientri dopo un mese da quell'operazione e fai subito quel gol qua, uno dei più belli di quella stagione di Champions League. Ma sì. Lì non c'è Pirlo che ti ha dato la palla, te l'ha dato Pogba, te l'ha dato.
No, poi vedi tante cose che faccio, è proprio con inserimento, a parte di Pirlo anche Pogba, uno mi ha dato anche Inler, mi sa, quindi più o meno tante gol facevo così, però ovviamente era importante perché era l'1-1 e poi contro Jan, sempre importante fare gol contro Jan, no?
Contro Sommer.
Sì, certo. Quindi...
Ma se devi scegliere tra Sommer e Buffon, la tua squadra ideale, chi fai giocare?
Faccio giocare entrambi perché uno è un po' più anziano che l'altro, quindi faccio uno sì, una no, così tutti e due sono contenti.
Allora ti faccio io la domanda, il rigore che ti salva la vita, ho fatto questa domanda a tantissimi calciatori, l'hanno fatta anche a Totti, a chi faresti battere il rigore? Cioè Totti ha detto, o qualcuno di quei giocatori di grandissimi ha detto, io lo farei battere a Balotelli il rigore per salvarmi la vita. Tu a chi lo faresti battere e a chi lo faresti parare?
Battere a Del Piero e parare da Cici, magari
Cici Buffon.
Cici perché è più grande di Jan, quindi penso che ci so più probabilità.
E nella tua squadra fai giocare, devi scegliere questa volta e non fare il democristiano, Pogba o Pirlo?
Sì, no, ma non è stessa posizione.
No, vabbè, però visto che Pirlo ti faceva i passaggi lì, ti ha fatto il passaggio Pogba, certo non è la stessa posizione.
Sì, no, ma guarda, questa è la scelta che come allenatore è difficilissimo da fare, però poi le caratteristiche sono diverse, no? Quindi allora, non è la domanda giusta.
Va bene, allora la domanda giusta è Giacca o Pirlo?
Beh, dai.
Giacca o Pirlo? Anche quello è difficilissimo.
No, beh, dai, qua non c'è dubbio, no? Qua non c'è dubbio.
Sì, vabbè, vado per Pirlo, ma Giacca anche, cioè, difficile.
Sì, no, è fortissimo, grande, sicuro.
Tutti e due.
Ma Pirlo proprio, è proprio un altro livello rispetto al mondo. Cioè, sì, è già difficile. Sì. L'unica scelta difficile sarebbe Pirlo o Iniesta. Quella sarebbe la scelta difficile. Pirlo o Xavi. Cioè, Pirlo con tutti gli altri, secondo me, non c'è partita, ma perché poi c'è destro-sinistro, era proprio un ambidestro quasi naturale. Già era girato di qua e vedeva già chi andava di là, cioè aveva una visione Pirlo che non si è mai vista nel calcio.
Sì, no, ma certo, ma questo è proprio il livello,
un altro livello.
Sì, però Granit, anche Granit è anche lui di un altro livello.
No, è vero, è vero, è vero. Mi fai chiedere una cosa?
Chiedi quel che ti
quanto
pare.
Quanto il 3-5-2 e quanto Conte sono stati decisivi per la carriera di Lichtsteiner? Cioè, spesso si dice, se quel giocatore non trova Gasperini, non fa quella carriera. Quanto Lichtsteiner era il giocatore giusto per Conte e quanto Conte era l'allenatore perfetto in quel momento per te?
Queste domande sono molto ipotetici perché non trovi mai poi il fatto quello che è per che contro o contro, no? Dico, per entrambi è stato importante. Poi il primo anno giocavamo 4-3-3, sì, alla Lazio giochavamo 3-5-2, 4-2-3-1, abbiamo vinto Coppa, Supercoppa, quindi poi è molto più. Però ovviamente per la mia crescita in una squadra come la Juve, ma per me e per la Juve se stesso, perché lui è costruito poi quell'osso duro che ha portato alla Juve a sti grandi successi, è stato fondamentale lui perché ci ha dato l'anima, ci ha dato il gioco, ha messo una squadra in gamba che ha avuto due anni proprio problemi, due volte settimo, è andato così, quindi ovviamente è stato importante per noi giocatori, come anche noi giocatori importante per lui come allenatore.
Ma se mi devi dire una cosa dalla quale hai imparato da Conte, ad esempio Lothar Matthäus, che dice sempre che grazie a Trapattone io ho imparato ad utilizzare il sinistro, perché mi mettevo lì alla termine dell'allenamento sempre 20 minuti, 30 minuti per utilizzare il sinistro. Se c'è una cosa dalla quale hai imparato molto da Conte, qual è?
E che cosa vuol dire la Juventus? Perché poi giocare alla Lazio avevi, cioè, una certa pressione, a Lille avevi una certa pressione, perché però se giochi poi alla Juventus è un'altra cosa, perché se tu non vinci una già è casino. Quindi lui con la credibilità come giocatore e poi come allenatore che ha, ovviamente ti ha insegnato che cosa vuol dire Juventus, che pressione è e cosa bisogna fare per poi rimanere là su e vincere ogni singola partita.
Ma tu sei uno che la pressione non la subisce comunque, no? O mi sbaglio?
La subisci, ma sono nato con la pressione perché vorrei vincere tutte le partite, vorrei far bene ovunque sono. Se alleni Under 15 a Basilea, alleni Vetsville, giochi a Adligensville, giochi Lazio, Juventus, vuoi sempre fare la miglior partita.
Quindi anche se giochi a carte?
C'è un'auto, non sono capace a giocare a carte. <quindi. ride>
Oggi lui ha detto una cosa giusta che senza farlo apposta è quello che abbiamo detto in uno studio Champions. La Juve di oggi sono contenti di un 1-0 perso a Madrid, dicono abbiamo fatto una bella partita. voi sareste stati arrabbiati neri.
Sì, ora è difficile parlare della Juventus perché non so più dentro, non so più le dinamiche, certamente sono stati grossi problemi, quindi è un po' una rinascita, perché anche noi, arrivato a Conte, io, Vucinic, Pirlo, Vidal, il primo anno era diverso, quando vincevi non era più normale di vincere, perché sei arrivato da un periodo senza titoli per anni, quindi poi il primo anno che rivinci è sempre diverso. Ovviamente ora la Juventus deve rinascere come Juventus, no? come squadra che vince sempre, quindi è diverso, però sia normale che una squadra in difficoltà poi all'ultimo si qualifica comunque per la Champions, che è contenta, perché comunque sì, è un traguardo comunque importante per la Juventus giocare la Champions.
Certo, è importante giocare la Champions, andate due volte in finale di Champions ma le perdete entrambe. Questa qua è quella dove siete andati più vicini, no? Berlino contro il Barcellona nel 2015.
Era più forte secondo te, Stefan, questo Barcellona o il Real Madrid che vince 4-1 sempre con voi a Cardiff? Cioè, qui c'è Neymar, Messi, Suarez, e due anni dopo c'è Ronaldo, Benzema, Bale,
sì, ma
Casemiro.
Metà campo qui chi c'è? Iniesta, Busquets e Rakitic con Xavi che sta in panchina.
E là c'era Modric, Casemiro e Kroos, non appunto. È che c'era malissimo neanche lì.
No, prima di tutto bisogna dire che abbiamo giocato contro due squadroni
fortissime.
Cioè, Barcellona e un Real non è che hai perso contro una squadra, cioè ogni tanto ti va bene, arrivi in finale e trovi un avversario diciamo fattibile. Qua abbiamo giocato la Juve contro il Real, Juve contro il Barcellona, quindi due big, e poi sì, la partita, primi 20 minuti pensavo che prendiamo 3 o 4 per
col contro il Barça.
Sì, perché ci hanno messi sotto, poi tra l'altro Chiellini si è fatto male tre giorni prima, quindi anche quello psicologicamente era difficile da gestire, però poi più che la partita andava meglio siamo entrati, abbiamo fatto il pareggio, potevamo fare 2-1 e sì, però poi sì,
no, c'è quel rigore comunque che non viene dato.
Sì, ok,
eccolo.
Beh, questo è calcio di rigore, Stefano,
ricordiamo che non c'è il VAR,
cioè oggi col VAR lo danno questo.
Sì, penso anch'io, però purtroppo è andato così come ti ho detto prima, ogni tanto gli episodi dicevano per, ogni tanto contro, quindi purtroppo in una finale di Champions, purtroppo ne ho perso due più una finale di Coppa UEFA con l'Arsenal, però questo fa parte del calcio, quindi ogni tanto ti serve un po' la fortuna per vincere queste partite.
Io entrambe le finali, che si giocano al sabato, al lunedì c'è il Media Day, quindi tutte le televisioni che trasmettono la partita possono andare dalle due squadre a fare le interviste con i propri giocatori. In entrambi i casi la fece il lunedì la Juventus, e sia uno sia l'altro, 15 e 17, sono andato io a fare le interviste con Stefani in entrambe le volte. Quello che ho visto nel 2015 era una squadra che era già felice di esserci e che non aveva niente da perdere. Quello che ho visto nel 17 era una squadra che era convinta di vincerla, quella finale lì. C'era un'altra consapevolezza due anni dopo con quella squadra. Quello che ho visto io quel giorno, era un'impressione sbagliata?
No, magari sì, ma c'è soltanto una cosa che ha fatto la differenza tra una e l'altra, che la prima ha giocato e la seconda no, quindi era normale che
appunto,
facciamo più
che tu non hai giocato seconda, perché eri in panchina. Certo.
Per quello la seconda.
Ma perché eri in panchina? È vero. Perché eri in panchina?
Quello devi chiedere Max, no? Diciamo così, è arrivato Alves e Alves è un gran bel giocatore, un gran bel terzino, poi Mister Allegri ha deciso a giocare con un terzino bloccato, con Barzagli lì al 3-4-3-3-5-2, una sorta di quello, è una scelta che, come mi ha chiesto prima, giocare Pirlo Boppa è una scelta che un allenatore deve
ma
fare.
Ma a metà tempo c'è stata Maretta nello spogliatoio?
No, niente, questa è cazzata. 10 minuti sono stato dentro, poi sono uscito con Claudio Marchisio a palleggiare un po', però fin lì non c'era niente. Dopo, quando sono uscito, non lo so, ma non credo, perché poi ho chiesto, perché ho letto, ho sentito anche io, mi hanno chiesto, stai, cosa è successo? Ho chiesto a Semi, eccetera, eccetera. Guarda, è una cazzata, non è successo niente. Quindi.
Ma tu in quel periodo lì volevi firmare per l'Inter, giusto?
No.
Non è vero, neanche questa cosa
no,
qua?
No. No, questa è una cosa che diciamo così, calciomercato. Poi vero che volevo andare via, questo sì, perché appena firmato Alves sapevo bene le grandi partite, ormai credo ora farà danni, perché era il terzino più forte, il terzino destro più forte in giro, quindi non ero contento di giocare solo contro Crotone, Frosinone, tutte le squadre così, senza cioè non è
no, certo,
grazie
no, certo,
di rispetto, certo, solo rispetto, che certo. Avevo già vinto 5 scudetti e solo giocare la Serie A non mi andava bene, quindi avevo 2-3 opportunità fuori dall'Italia, l'ho detto anche alla società, però poi non mi hanno lasciato andare via, quindi sì. Poi è nata quella storia all'Inter, non lo so chi l'ha raccontata, però sì, è andato così.
Senti, hai parlato della pressione di Roma, da svizzero, giovane da svizzero tedesco, come si vive a Roma, dove cioè tutti ti chiedono una maglietta, un pantaloncino, i biglietti della partita, oh Stefano abbiamo perso, cioè tu come hai vissuto a Roma da giovane
dove ci
svizzero?
Sono 80 radio tutto il giorno,
ma diciamo così il primo anno mi è andata bene che non ha capito quasi nulla perché, quindi ho detto sì va bene sì. Poi ovviamente era un po' un shock di cultura, perché ti toccavano in faccia, di mettere mangiavi, ti chiedevano autografi, però comunque sono stati 3 anni intensi e molto belli. C'è anche la gente, anche con un gran mister, Delio Rossi, poi dopo Reia ho imparato tantissimo, ho potuto vincere 2 trofei insieme.
Coppa e Supercoppa, sì.
Certo.
No, poi tu hai fatto gol al derby, io cioè, mi ricordo quel gol al derby.
Ho vinto soltanto 1-7, quindi non mi parlare del
però, cioè, no, però, un derby, cioè, tu pensa la bandiera svizzera per la Lazio, Petkovic vince la Coppa Italia, segna Lulic, che comunque l'abbiamo formato noi, un derby lo vincono al 97esimo con gol di Berami. Un derby segna Liechtenstein, Guerino Gottardi segna in finale di Coppa Italia, sì. Contro le guardie svizzere hanno sempre portato bene lì, ma quel gol lì al derby, cioè che cosa si prova quando si segna, si va sotto la curva della Lazio, tu ne vedi 30.000 che impazziscono e sai già che per tutta la settimana sei tu l'ottavo re di Roma.
Ma guarda che parte quando arrivi lì, no? Si parla solo del derby, no? Tu, oh, guarda, derby, solo il derby, il resto potete fare quello che volete, ma il derby dovete vincere. Poi c'ha 2 settimane prima, no? Dicono derby, poi Formello giovedì prima il derby pieno, tutta la gente, e poi quando le vinci giorno dopo la strada che ti porta al centro sportivo tutto pieno, tutti contenti, quindi anche per te vivendo quella cultura di tifosissimo lì a Roma è una cosa bellissima.
Ma nella pancia quando segni, tu vedi la palla dentro, sai che hai fatto gol al derby, sai che il giorno dopo tu sei l'idolo, puoi fare quello che vuoi, cioè puoi andare dentro la Fontana di Trevi a fare il bagno il giorno dopo, cioè cosa
sì,
provi
con Anita Ekberg
cosa provi? Sei felicissimo, sei contentissimo, poi è lunga la strada sotto la curva,
esatto, c'è la pista,
quindi ero ciaccotto perché era la 60esima, quindi arrivi lì, poi c'è altri 30 minuti da fare, no, ma ovviamente sei contentissimo, però ovviamente come calciatore poi pensi alla prossima,
no, però lì c'è... è il bello di giocare, perché tu giochi nella Lazio, giochi contro la Roma che ha già più tifosi della Lazio a Roma, poi la Lazio ne ha tantissimi chiaramente in tutta la regione, Frosinone, Latina eccetera. Che derby erano contro Totti, contro De Rossi? Cioè, tu come li vivevi i derby contro i veri romani che giocavano, che per loro era veramente sportivamente vivere o morire?
Sì, ma tra l'altro giocavi contro giocatori contro fuori classe, De Rossi, Totti, eccetera, eccetera. Però poi dall'altro avevi i tuoi tifosi, anche tu, che volevi vincere a tutti i costi contro di loro. E poi, come ti ho detto prima, a me mi è andata male perché da 7 ne ho vinto soltanto 1 e persi 6. Quindi, però meno male, una mi è andata bene.
Esatto.
Voltiamo pagina, si parla di nazionale svizzera. Hai 22 anni, ci sono i mondiali del 2006, non vieni convocato da Kobe Kuhn perché davanti a te c'è un certo Philipp Degen, che gioca al Borussia Dortmund, tu giochi alla Lilla in Francia, ti giravano le scatole?
Sì, certo, poi alla fine sei calciatore per quello, per vivere questi momenti, per vivere questi tornei, fa anche parte della vita del calcio, che ogni tanto viene deluso. Ne ho fatto un anno molto importante a Lille, il mio primo, ho quasi giocato tutte le partite Champions, poi anche Coppa UEFA, ho fatto quasi tutte le partite, e c'erano altri svizzeri a Lille che poi hanno fatto mondiale, io no, quindi più o meno stessa posizione, e ovviamente era un colpo importante per me, però se guardo indietro anche un momento che poi mi serviva per crescere, perché poi con queste delusioni ho fatto un anno non bene a Lille e poi il terzo esploso, ho fatto un grande anno, e credo il secondo che mi è andata male è nata con quella delusione che ho fatto lì al mondiale, che ero convinto di farcela e poi ero escluso. Però come ho detto prima, questo fa parte, ce l'hai due scelte, o molli o continui, quindi sì.
Koby Kuhn era un allenatore completamente diverso rispetto a tutti gli altri, nel senso che aveva metodologie, un approccio con i giocatori un po' vecchia maniera.
Sì, sì, diciamo così, Koby aveva il suo modo di allenare, però ha fatto bene, ha avuto successi, anche se personalmente ovviamente non ero felicissimo con la scelta, però certo. Un allenatore deve fare certe scelte, quindi era contro di me, e come giocatore dovevi accettare, non c'è nient'altro.
Sempre tornando alla nazionale, io ho questa convinzione: con Lichtsteiner in campo contro la Svezia non perdiamo, secondo me.
Ah, sei già passato al 2018? Sì. Ma ricordiamo perché non gioca Lichtsteiner a questo punto.
Prende il cartellino giallo contro la Costa Rica, la terza partita. Non siamo ancora qualificati matematicamente prima di quella partita, però la Serbia dovrebbe battere il Brasile. Insomma, siamo messi molto molto bene. Col senno di poi, andresti dall'allenatore a dire è meglio che non la gioco, oppure mettimi dentro i 20 minuti finali, vediamo come va, per essere certo di giocare l'ottavo di finale, che saltate?
E questo tu è il fallo. E questo è il fallo che fa contro Costa Rica. Ti accorgi subito, perché alzi la mano, Stefan, dici aia.
Sì, si vede, volevo andare sulla palla, poi lui si sposta, e poi il primo è l'unico fallo che ha fatto, prendo subito il giallo, quindi era un po', sì, diciamo così, il fallo, cioè, se la vedi così giusta, ci sta giallo, però sì. Poi nel calcio non... tra l'altro devo difendere Petkovic, perché mi ha chiesto, mi voleva lasciare fuori e per il prossimo turno, però
cioè non voleva farti giocare contro Costa Rica,
mi ha chiesto sì. Ma io ho detto, poi guarda mister, io vorrei far tutte, e poi non era sicuro che passi il girone, cioè se tu stai fuori e dici no, guarda, pensa all'altro,
sì, non era sicuro, poi... è altresì vero che la Serbia giocava contro il Brasile e si poteva ipotizzare,
non si sa mai, quindi anche io ero convinto non prendere giallo lì, la sposta all'ultimo così, e col primo fallo che fai subito giallo, cioè vedendo il fallo così, però il tocco era leggero, quindi ci stava, e fa parte del calcio alla fine, è quello che dici tu. Poi con Lichtsteiner in campo vincevi contro la Svezia, è ipotetico, non si sa mai.
No, però lì noi abbiamo, cioè era chiaro che si sentiva la mancanza di Scher, si sentiva la mancanza di Lichtsteiner, che erano due giocatori che in quel momento erano 2 su 4, cioè nel senso tu giochi a 4 e lì 2 su 4 mancano, quindi vai con 2 non titolari nella partita. Poi hanno giocato male tutti quella partita, abbiamo giocato male in generale.
No, non abbiamo giocato male, perché la Svezia comunque era un avversario scomodo.
Sì, era rognoso, come diciamo.
E anni prossimi poi ha fatto vedere che sono bravi, sono in crescita, e poi la partita era molto equilibrata. E poi
si perde
gol,
comunque per un autogol, si perde.
Sì, prendi un gol per un tiro deviato così, che è sfortuna, perché poi anche noi, credo con Blerin, avevamo una bella occasione, quindi poteva andare anche così, quindi... E noi avevamo comunque una squadra nella larghezza ottima per competere con quasi tutti, quindi questo è un episodio, quindi non vale se c'era Scher e Stefan, questo è ipotetico, magari perdevamo 3-0, no?
Ah sì, sì, magari sì.
Stefan, e anche il mondiale del cosiddetto gesto delle aquile, che poi tutti i ragazzini, soprattutto in Ticino, avevano mostrato così a mo' di sfottò durante quell'estate del 2018, gesti che fanno sia Giacca sia Shaqiri, e che poi in un certo momento ti metti a fare anche tu a fine partita.
Sì, comunque alla fine conta la solidarietà, e poi è vero che dicono tutti che siamo professionisti, ma anche se sei professionista non è che gli altri possono dire tutto. Poi quello che mi ha colpito di più erano poi da un avvocato, perché poi abbiamo prescritto, siamo l'unico paese che vuole squalificare i suoi giocatori, quindi anche quella su una questione di solidarietà. Non capivo dove sono, perché ci ha messo tutto il paese nostro contro, quindi era strano. Però quello che mi ha colpito è poi l'avvocato lì in America, albanese, che poi ha fatto una sorta di, cioè, in 24 ore hanno messo 30.000 per pagarci i nostri cartellini. Poi sì, noi ci siamo detto granit, c'è che io no qua, usatelo per altre cose, certo, importanti. Noi paghiamo le nostre cose da soli,
la nostra multa.
La nostra multa da soli. Però comunque questo mi ha fatto vedere proprio una solidarietà diversa che mi aspettavo anche un po' da noi
da svizzeri. Parte nostra invece siamo stati molto svizzeri, abbiamo seguito da svizzeri il protocollo, quello che era, sì, alla fine stiamo nelle regole, che è un dato positivo. Qui lui dice volevo più solidarietà da parte della federazione, certo,
federazione ci ha aiutato
da parte del paese, dici tu,
del paese, da voi giornalisti, perché secondo me chi è stato lì ha visto due giorni prima e anche durante la partita le provocazioni, come anche poi
io c'ero lì,
come è andata la partita. Bisogna anche spiegare, perché primo tempo, se non forse Jan, andiamo con 3-0 nello spogliatoio. Jan ci ha salvato più di due o tre volte. Poi esci dallo spogliatoio, fai 1-1, e poi tra l'altro, anche se non fosse Svizzera contro la Serbia, è anche una partita decisiva, perché se tu non la vinci quasi sei eliminato,
sei fuori.
Quindi c'ha lì le emozioni, erano, cioè, su quel punto di vista era un'altra cosa. Quindi no, alla fine è andata così, anche quella è una bella, bella scuola di vita.
Senti, hai parlato di Shaqiri, io ho vissuto con voi a bordo campo 10 anni, e c'era una cosa scientifica: Lichtsteiner era l'allenatore di Shaqiri, che ha giocato davanti a te sempre, tutte le sue partite le ha fatte davanti a te. Quanto gli hai gridato tutte le partite per farlo tornare, per farlo ripiegare? E l'hai fatto anche crescere, perché il primo Shaqiri non tornava mai.
Mai.
A un certo punto, secondo
neanche
me...
Neanche l'ultimo Shaqiri non torna mai.
Però in mezzo dopo ha cominciato a fare il giocatore un po' più strutturato tatticamente. Quanto sei stato importante tu per lui?
Non lo so, io so solo che Shaq era molto importante per noi, perché Shaq non è un giocatore di zona 1, zona 2. Shaq bisogna metterlo bene in fase difesa, che risparmi le forze per fare la differenza, perché per me Shaq magari o è il giocatore più forte nella zona 3 che la Svizzera ha mai avuto. Quindi ci
confermiamo entrambi.
Un paio di volte ci ha fatto la differenza, quindi mio obiettivo non era di gridare Shaq, e lui lo sapeva benissimo, perché anche lui diceva a me come vuole come la palla, che cosa devo fare, che lui si può saltare. Quindi sul campo, poi, perché questa è una cosa che ho sentito più di due o tre volte, è perché non parlate nello spogliatoio, perché poi sul campo fa un brutto aspetto. Ho detto guarda, il problema è quello, se tu entri nello spogliatoio e sei sotto o perdi, è perso, non è che, cioè, devi trovare ora la soluzione per vincere la partita. Quindi questa tra Shaq e me era sempre chiaro, e quindi era quello l'obiettivo, a metterlo lui così in campo che io posso difendere entrambe le cose, per poi darla la palla, fare la sovrapposizione, sì, a metterli in posizione dove lui fa la differenza. E credo che non bisogna parlare di lui, faceva più di 10 volte la differenza. Mi ricordo contro l'Honduras, che l'ha messo due volte lì, dovevamo vincere 3-0 e la mette due volte lì all'incrocio. Quindi ha
fatto triplette in un mondiale.
E quando fa quel gol qua all'europeo, come lo vivi quel gol qua?
Dicevo finalmente, perché lì primo tempo era difficile, loro vanno in vantaggio
contro la Polonia,
vanno in vantaggio 1-0, e noi comunque eravamo più forti, eravamo meglio, abbiamo creato. Poi anche nell'extra time avevamo con Derdiok due o tre occasioni proprio clamorosi, non facevamo gol e poi usciamo nel
rigore.
Però questo è Shaq, sapevamo tutti, è lui che poi prima o poi ti può fare la differenza, se tu lo metti nelle condizioni giuste, se tu lo fai sempre tornare a difendere, magari perdi un uomo, mezzo uomo, certo, dietro, però davanti ti dà calmente.
Ma perché questo primo tempo contro la Polonia in questo ottavo di finale europeo eravate così contratti?
È perché fa parte dello sport, fa parte dello calcio. Tu entri in campo e dici vogliamo far bene, poi tra l'altro non è che e Polonia era scarsa.
Ma era, la Svizzera era più forte però di quella Polonia.
Sì, c'era comunque Lewandowski, Brzezinski, sì, Krychowiak, certo, c'era la squadra forte.
Certo, però non è sempre la squadra più forte che A vince e B fa subito la partita.
Abbiamo comunque sprecato una valanga di occasioni, abbiamo perso i calci di rigore.
Le faccio vedere le occasioni di Rabiot, guardale.
Cioè, dico, su quel livello questi gol li devi fare senza criticare nessuno.
Certo.
Perché poi se la paghi, poi nei rigori poi esci e questo è un po' di sfortuna. Però dico, per il paese, se tu vedevi la strada che abbiamo fatto da anni, era una questione di tempo che passi gli ottavi, no? Perché qua poi contro l'Argentina, poi, e poi contro la Francia finalmente poi sei passato, sì, il turno, che però in girone sei arrivato terzo.
Sì.
Quindi questo è il calcio, questi sono gli episodi che prima come terzo...
Perdendo male contro l'Italia, pareggiando contro il Galles, cioè fu...
Se dico,
certo,
questo,
complicato.
Questo, sì, questo sono poi episodi che poi prima o poi, ma se tu arrivi sempre lì, prima o poi succede.
Rigori, ritorniamo a questo ottavo di finale contro la Polonia, tu tiri il primo rigore, sei tu che decidi di tirare il rigore per primo o è l'allenatore, in questo caso Petkovic?
No, ho detto io come capitano, credo a... Il primo rigore è un rigore molto difficile, perché aspetti tanto tempo finché finalmente lo puoi tirare, quindi è una certa responsabilità, una certa pressione. Poi come capitano credo che sia giusto che tu tiri un rigore, solo se c'è magari ce l'hai, Dybala, Pirlo, Del Piero, sì, Tevez e Bokpa. Gli dici vabbè sono capitano, però
fate ragazzi, voi, tu.
Andate voi.
Senti, tu sei stato il capitano di questa nazionale, perché sei quello che più volte, insomma, ha messo questa fascia, più di 100 presenze, eccetera. Il tuo capitano, Giorgio Chiellini, quanto ti ha insegnato a essere il capitano di questa nazionale?
Ah, non solo lui, credo che partiva da Lille, anche dal Grasshopper, tu ogni squadra prendi qualcosa. Beh, ovviamente poi attorno a Del Piero, Gigi, Pirlo, Chiellini, ovviamente prendi sempre un po' qualcosa. E poi bisogna anche capire che tipo di capitano sei. Cioè, per me era importante, non era quello di grandi parole prima la partita dentro che faceva i discorsi, quindi quello parte faceva magari Jan, che era più in gamba a fare sti discorsi, io ero più quello tattico, non far fal stupidi, stare attenti, o magari sul campo quando c'erano dei problemi, delle difficoltà. Quindi, però devo anche dire, avevo con giocatori a parte, cioè Jan, Scher, Akanji, Scheck, Valon, eccetera, Granit, avevi squadra, Freuler, avevi Chad, cioè avevamo 11 capitani in campo, quindi io ero quello con la fascia, però eravamo sempre, soprattutto Valon, dico, anche lui gestiva molto, cioè non è che avevamo due gruppi, no? Non fa,
certo,
poi le mani, però comunque la Svizzera è così, ce l'hai certe mentalità diverse, quindi
era Valon... soprattutto Valon che interveniva, come quella volta a Vienna, parlo, era prima di questo europeo, giocato con la Slovacchia e contro l'Austria nel novembre del 2000, e sono passati dieci anni, ci sono dei problemi anche per la fascia di capitano, per chi è il secondo, il terzo tra Xhaka e Shaqiri, era stato soprattutto Valon a risistemare le cose.
Sì, ovviamente Valon era quello che gestiva tutte quelle robe lì, perché anche Valon sul campo e fuori del campo aveva un modo di fare molto importante per la squadra, aveva quella credibilità, perché come giocatore valeva un sacco per la squadra, valeva un sacco, e soprattutto anche come uomo. Valon non è come tutti gli altri giocatori, è diverso, però era molto importante per noi, molto.
No, perché poi Valon, che noi conosciamo bene chiaramente, a dipendenza dell'umore, perché Valon quando è di cattivo umore è un problema.
Certo.
È come Lichtsteiner in campo contro gli arbitri.
Sì, avevo ragione sempre.
Come lo gestivi Valon quando era con la luna storta, come diciamo in italiano?
Guarda, Valon aveva sempre, come io con gli arbitri, aveva sempre ragione lui, quindi, lui lo gestiva da solo, io ero lì che non va oltre, però no, non, cioè Valon aveva il suo modo di fare ovviamente, però serviva.
Poi era troppo forte
lui.
Nelle grandi partite, contro i giocatori forti.
Neymar, Messi.
Con Valon o senza Valon cambia.
Sì, no, ma certo, ma anche contro i piccoli, perché a me mi ha detto, Ste, tu spingi, io... io ti proteggo da dietro, quindi facciamo quel gioco lì. E Valon spesso è stato sottovalutato perché il suo lavoro e il suo modo di giocare era molto molto importante per il successo della Svizzera e dalle altre squadre dove ha giocato.
Ho una curiosità: da difensore a difensore si vedeva subito, io mi ricordo Akanji arriva il primo giorno in nazionale, gioca ancora nel Basilea e gioca da subito con la nazionale, si capisce che questo giocatore fa carriera. Tu l'hai capito subito?
Certo.
Cioè, un giocatore vede subito questo, fra 3 anni gioca là.
No, questo non si può dire, perché poi a spendere veloce 20 milioni a quell'epoca era tanto, quindi non sai quale squadra si permette a spendere 20 milioni per un svizzero, perché poi il passaporto incide, quindi però si vedeva subito. Cioè, il talento è una cosa, se tu arrivi in nazionale ovviamente il talento ce l'hai, se non arrivi lì.
Sì, certo.
La prima partita era contro Ferrer, quindi con una personalità, con una freddezza con la palla, ma tu sapevi ok, cioè, questo arriva sicuramente e farà molto bene per la Svizzera.
Quindi io spero che questa volta mi rispondi sempre nella tua squadra ideale: Chiellini o Akanji?
Cioè, io sono patriota, quindi Akanji.
No, io mai. Io mai.
No, perché vedi svizzero, vedi, lui è svizzero. No, va bene, cioè, capisco.
Chiellini. Io lo metto nella squadra del mondo, cioè, sì, devo andare a giocarmi la partita della vita. Certo. Gioco Sergio Ramos e Chiellini in mezzo domani.
No, certo, ma io visto che sono svizzero, prendo Akanji, perché Akanji svizzero è...
Certo, no, ma poi è fortissimo, uno che ha vinto la Champions con Manchester City, uno che gioca ancora all'Inter a un livello... eccezionale, stiamo parlando di uno che gioca a calcio in modo divino.
Andiamo qua, Stefano. Ci pensi ancora adesso? Ti capita di pensarci?
Ovviamente.
Ottavo di finale contro l'Argentina.
Ciao,
siamo
Paolo.
A supplementare. La Svizzera domina per lunghi tratti questo supplementare e poi va in patatrack. Stefano, quel pallone lì, quante volte hai pensato di dargli una scarpata e di buttarlo in tribuna?
No, mai, perché questa è una palla che anche dopo 115 minuti o 110 minuti giocate la devi passare meglio, la devi dar giusto. Però comunque, diciamo così, se si parla dei dettagli, perché questo comunque è una palla persa da 50 metri dalla porta,
sì.
Non è un erroraccio.
È corso come un pazzo,
cioè, potevano fare anche fallo. Cioè, Scher può fare fallo,
eh? Certo, ma non prende Messi.
Questo sono i momenti che poi dopo, anche quel momento, poi ti ha formato, perché hai cominciato ancora di più a pensare nel calcio. C'è talmente tanta qualità, però poi devi capire i momenti, devi capire come si vince le partite. Vai a crossare un 90esimo 1-0 per te o no, perché ogni palla che regali all'avversario può essere una palla a gol, e quello è un errore a 50 metri che contro certe squadre non ti puoi permettere.
Tu sai cosa ha fatto lui lì? Noi eravamo entrambi a fare la partita, io sul campo e lui a commentare sopra. Lui sul gol ha lanciato una penna e ha preso in testa quello di sotto, che avrà ancora male adesso.
Ma sai che l'ho fatto ancora qualche giorno fa quando ho montato queste immagini? Avevo una penna lì, l'ho rilanciata un'altra volta.
No, che poi se pensi questa partita, no? Io mi ricordo, prima della partita noi giornalisti spesso abbiamo delle sensazioni come ce le hanno i giocatori, perché poi abbiamo tutti giocato, chi più chi meno, quindi sai cos'è quella partita lì. E tutti, io, Armando, a un certo punto ci guardiamo fuori dallo stadio e diciamo: sai che oggi facciamo l'impresa? Messi, Di Maria, Lavezzi, Higuain, Mascherano, cioè è una squadra fortissima, infatti va in finale del mondiale e perde al 115esimo questa Argentina qui contro Götze. Noi ci diciamo: oggi si fa l'impresa. In campo abbiamo sempre avuto l'impressione: vinciamo. Abbiamo preso il gol, abbiamo sempre avuto l'impressione: pareggiamo. C'era la sensazione incredibile. Lo stadio che ti fava per noi, perché brasiliani, Suissa.
Sì.
Io voglio sapere, sul palo di Blerin, cosa hai pensato tu?
Ma questo in ultima occasione, primo tempo, Dermich Josip andava una o due volte da solo.
Da solo e fa lo scavino.
Lì non aveva in mano una penna, se no la lanciavo anche quella volta.
Da solo, quindi tu hai capito, su questi livelli devi far gol, perché prima o poi primo errore che tu fai, e noi per 110 minuti non ne abbiamo sbagliato una, neanche uno, Quindi poi il primo mezzo errore a 50 metri della porta, visto la qualità che ce l'hanno, ti fanno male. E questa è una grande squadra.
Sì, sì,
può soffrire,
certo,
120 minuti, ma poi vanno al finale. Se tu vedevi poi l'occasione a finale di Higuain, che mi sa cross, la dava la palla da sola in porta, ma non fa gol. Questi,
no,
sono poi episodi.
Due ne ha sbagliati Higuain.
Questi sono poi episodi che ti fanno pagare e ti perdere contro una squadra come loro. Giusto, ti provare a giocare la balla, però ovviamente se no la putti sempre via.
Esatto. Ma lì sul palo tu hai esultato dentro di te quando hai visto partire la palla? Perché
no,
io ero proprio dietro la porta, ero lì, ero a un metro,
sì.
Ed ero sicuro che il rimpallo finisse in porta.
No, io invece ero sicuro, come è andato la partita, che quella non entra, quindi non stavo niente. Così.
Eri già convinto che era segnata?
Certe cose li senti, perché poi, sì, poi diciamo così, magari eravamo contenti soltanto a fare quella partita così e non voler a tutti i costi vincere.
Sai cosa mi interessa però? Quanto è mancato invece a Dybala, sempre per gli argentini, per arrivare a quel livello lì? Perché io mi ricordo, Ceroni faceva la partita, io facevo le interviste, Juventus-Barcellona 3-0, può finire 15-0, doppietta di Dybala e gol di Chiellini. Noi a fine partita con Armando ci siamo guardati e detto: ma Dybala, ma che giocatore è? Cioè Messi quella partita non tocca palla e cioè Dybala prende 9,5 sulla Gazzetta. Cos'è mancato a Dybala per arrivare a quel livello lì? Rispetto a Messi, a Di Maria?
No vabbè, ma Messi comunque ancora di livello su Di Maria. Cioè se tu vedi la concorrenza, magari perché c'erano questi due giocatori, lui non ha trovato abbastanza spazio in nazionale a sostarsi ancora di più. Perché poi mi ricordo quando Ronaldo è arrivato alla Juve e poi Dybala ha fatto meno gol,
sì.
Hanno criticato Paolo. Però normale, se arrivava Ronaldo,
certo,
i rigori tira lui, i calci di posizione tira lui, è normale che un giocatore come Dybala poi fa meno gol, 7-8 gol di meno, che è anche spiegabile. Comunque ha fatto ottimo, ha fatto la storia della Juve, è passato vicinissimo dalla Champions, perché poi fu anche quando siamo usciti contro il Real Madrid 3-0 in casa, poi 3-0 a San Bernabeu, prendiamo quel rigore all'ultimo. Quindi questi sono poi i dettagli che potevi anche vincere la Champions, ma per me Paolo anche un altro.
Ma rispetto a Del Piero, tecnicamente, e tu hai giocato con entrambi, sono sullo stesso livello proprio dal punto di vista tecnico?
Difficile da dire, perché poi Alessandro, cioè Del Piero ha vinto poi mondiali, ha vinto la Champions con la Juventus, poi ha fatto la storia della Juventus, diciamo è uno di quelli che dice va bene, non c'entra a far paragone con altri, perché
è talmente alto il livello,
anche sul livello di personalità, anche se tu lo parli oggi quanto lo incontri è un'altra cosa, perché è di là, anche di una umanità, di una personalità fuori del normale.
C'ho due curiosità. Adesso stai facendo
due, ne avrei 45,
ma gliene faccio solo due o tre. Fai l'allenatore in prima Lega Classic adesso, in un gruppo tra l'altro con delle ticinesi, perché giochi nello stesso girone del Mendrisio, del Taverne e del Collina d'Oro. È un passaggio breve e tu sai già che farai l'allenatore a un certo livello, anche perché gli allenatori che girano poi sono quasi sempre gli stessi. Io ci parlo della Svizzera, magari tu vuoi fare un passaggi in Svizzera, ma ci pensi? Ci hai pensato, magari è saltata qualche panchina, chiamano me?
Ah, diciamo così, tra l'altro quando smetti di giocare come calciatore devi pensare di essere bravo come allenatore, già che sei pronto, quindi era un passaggio molto importante per me allenare due o tre squadre, partendo con settore giovanile a Kriens, poi a Basilea,
sì.
E ora prendendo l'FC Vetsvil, perché comunque prima di fare la tua idea di gioco e poi B, come la vuoi trasmettere in una squadra, è molto importante, devi essere sicura e soprattutto devi spiegare il tuo gioco ai giocatori, che loro ti credono. Se poi arrivi che ti credono, hai vinto, perché poi alla fine sono gli episodi, no? che decidono, però questa è la cosa più importante. Certamente anche se tu dopo una lunga carriera, 36 anni, da due anni, da quando pensi, ce l'hai un obiettivo di quello di essere calciatore.
Sì.
Smetti a 36 anni, bella vita, non ce l'hai pensieri, finanzialmente non devi pensare più di tanto, stai benissimo, quindi bellissimo, però ti manca quell'obiettivo. Dopo un anno aver sciato, andare in giro,
ti manca il campo.
Certo. 37 anni, cosa faccio? Quindi provato due o tre così, orologi eccetera eccetera, però ho detto cose che mi piacciono però ho meno talento, perché comunque è così, no? E poi sono tornato a far l'allenatore, ho detto dai, ora vedo fin dove
ma farai arrivo. L'allenatore,
cioè, vediamo, farai l'allenatore. Cioè, ora ho cominciato appena l'UEFA Pro in Italia, l'ultimo passo faccio Coverciano, perché così vedo cultura svizzera, cultura comunque italiana, che ha una cultura molto importante.
Ma la tua testa è entro in federazione, provo a fare l'allenatore lì, o vuoi il club, vuoi il campo?
Al momento mi serve il campo, perché c'è ora col Vetsville sono 3 allenamenti più la partita, è poco, quindi difficile a migliorare tutti i giorni. Cioè, sono bravi, poi c'è una passione per il gioco impressionante.
Chi gioca in quelle categorie sicuro ha grande passione, perché non prende milioni e si allena tanto e gioca in trasferta.
Certo. Esatto. Quindi è una bella sfida, poi vediamo. Cioè, credo
ma
che...
tu sei più Conte o più Allegri? Come allenatore?
Non lo so, più Stefan, perché certo. Poi alla fine...
Ma prendi qualcosa dai tuoi allenatori, prendi sicuro.
Sì, no, ma tu devi anche capire, il gioco sta cambiando, perché quando io giocavo, per esempio, i centrali non potevano andare nel 16 metri a costruire il gioco.
Cioè, come fa Bastoni nell'Inter, dici
sì,
tu.
Sì, ora è diverso come ci si gioca, quindi il vantaggio per costruire da dietro c'è. Quindi ovviamente so quell'allenatore che sono convinto... Di dominare, perché se tu non domini prima o poi non vinci. Quindi
ma immagino che i tuoi giocatori in prima promotion, arriva Stefan Lichtsteiner allenatore, pendono dalle tue labbra. Cioè, io se fossi un giocatore di prima divisione, arriva Lichtsteiner, faccio tutto quello che mi dice di fare.
Sì, magari il primo giorno, ma se poi alleni male, se non spieghi bene, se loro ti fanno le domande e tu non puoi spiegare perché vuoi che quell'uomo sta là e non più basso, e loro prima o poi dicono, ma vabbè, certo. Forse è stato bravo come giocatore,
ma non lo è come allenatore.
Non è un allenatore.
Allora, tu come persona fuori dal campo sei un tipo estremamente tranquillo. In campo eri una belva, in panchina come sei?
Cioè, in panchina durante l'allenamento chiedente, uno che vuole qualità, poi in partita ovviamente.
Cioè richiedi qualità in allenamento. Sì, certo.
Stefano, se quando ti arrabbi qualità, in panchina, cioè, anche se giochi Vetsville contro Jonfellow, quando ti arrabbi hai sempre l'imprecazione, li mortacci tua?
Infatti. Sì, questo è il problema, perché quando sono arrivato alla Lazio, questi magazzinieri mi hanno... La prima cosa che mi hanno insegnato è questo, no? Insegnato, mortacci, non lo posso più togliere, sempre quello.
Ce l'hai,
E poi è pesantissimo, tra l'altro. Esatto, però certo. ta romano, ta laziale...
ma te
ti
esce così.
Sì, non è una cosa che tu vuoi attaccare la famiglia di un altro.
No, certo, ma c'è
una cosa che sfoghi, e poi hai bisogno di sfogare, perché sono mille cose.
C'è un'ultima curiosità: quanto ti abbiamo rotto le scatole noi giornalisti a fine, perché poi tu ci avevi una sfortuna. Italiano lo parlavi, tedesco, madrelingua, francese lo parlavi, e parlavi benissimo anche l'inglese. Quindi a fine partita faceva le 3 televisioni nostre più quelle della squadra avversaria. Quanto ti abbiamo rotto le scatole noi? Soprattutto quando venivo io, Stefan. Quanto ti ho rotto le scatole io, Stefan?
Infatti mi ho sempre detto tutti sti soldi che prendo erbe quello, perché per il calcio nessuno mi deve pagare, però per tutto il resto con voi giustamente ho preso tutti sti soldi.
Grazie Stefan.
Grazie a voi.